Siamo tornati sempre in diretta, adesso recuperiamo un po' di audio, ci sono dei messaggi, naturalmente come sempre domande. Senti Stefano, abbiamo visto il finale di Benevento Spezia,
sì,
che ha vinto, ripetiamo, pardon, Benevento Spalle, che ha vinto a Spalle 3-1. Abbiamo visto anche i giocatori del Benevento, come, che ormai è una sorta di consuetudine, visto che hanno perso in casa, sono andati sotto la curva dei propri tifosi a prendersi un po' di tutto, insulti, abbiamo visto anche un po' di agitazione. A me è una cosa che non piace,
no,
devo dire la verità.
A me è un'esasperazione, anche perché ha vissuto la Serie A, ha un ottimo presidente. Io capisco l'amarezza dei tifosi, però insomma bisogna capire anche delle realtà. Io a questo unisco anche, ti ricordi l'episodio di mesi fa quando i tifosi del Sassuolo contestavano il Sassuolo?
Cioè, perché
quello che ha fatto Squinzi, la famiglia Squinzi, quello che sta facendo con i figli, Carnevali, tutta un'organizzazione che
è un fiore. Cioè un momento di difficoltà, cioè,
voglio dire,
stai vicino alla squadra.
Ma, poi devi capire anche, voglio dire,
no, a me non piace il fatto
stai facendo
di questa,
il calcio in provincia,
di questa esecuzione sembra, no? Cioè venite qua sotto che dovete,
che diventa, si trasforma in una pretesa, cioè come dire, tu devi fare quella categoria ad oltranza.
Sì, ma no, non, però non, il fatto non, che io se perdo una partita devo venire sotto a piamme gli insulti, perché?
Perché ripeto, i tifosi in questo sono tifosi perché pretendono
cioè io non credo dare... perdonami, non credo che i giocatori siano contenti di perdere le partite.
No, assolutamente.
Tu sei
capita...
stato,
no, capita la stagione,
gireranno a tutti un po',
capita,
no?
La stagione che non va niente per il verso giusto e ti ritrovi che stai lottando per retrocedere, magari perdi la categoria, qualche responsabilità cioè, ci sarà, però ripeto, l'esasperazione in province belle, genuine, dove si fa calcio, si costruisce a fatica, si porta magari una squadra in Serie A, si fa il triplo salto, poi magari si ritorna da dove si è partiti, però ci siamo divertiti, no? Come dire, cioè nessuno ci ha messo l'impegno per retrocedere, per magari da là andare in Serie C. Però può capitare, la storia del calcio è piena di questi salti all'insù e salti all'ingiù.
Senti, voglio andare a un'altra partita, anche perché prendo questo messaggio di un nostro amico molto polemico, non con noi naturalmente, però insomma fa una riflessione polemica, la voglio rigirare. I top per la Lazio, Di Bello e Irrati.
Ma no, dobbiamo arrivare. Allora, vedi, ecco un'altra cosa dell'esasperazione. Ieri abbiamo visto, non so se te hai visto l'episodio Arsenal-Liverpool, un'altra partita fantastica. Liverpool-Arsenal.
Sì.
Con un guardia linea da una gomitata a Robertson tra prima e seconda, una cosa, cioè per dire l'esasperazione, no? O anche con l'episodio Villarreal Valverde, che l'ha aspettato in garage, gli ha dato un pugno, quello l'ha denunciato, non è vero, sulla gravidanza della moglie, non so se sia vero o meno, ma le cose allucinanti, per dirti l'esasperazione, ecco, l'esasperazione nostra è, abbiamo visto Lazio-Juventus una partita fantastica, vinto la Lazio, e noi abbiamo
dire,
ancora
meritatamente.
Il fotogramma meritatamente, aggiunge l'avverbio, diciamo, per
no, lo dico perché...
e che cosa noi ci ricordiamo di questa partita? Di la spinta a Alessandro Milinkovic e poi ha una serie di legnate che voglio dire fanno parte del gioco del calcio,
si sono dati da una parte e dall'altra,
dati santa ragione,
esatto.
E basta, è stata una partita fantastica. Ah, io ho perso e la Lazio ha vinto. Però
è la prima cosa che si sottolinea
sui social, le cose è l'arbitraggio. Adesso vedi, avrà pure sbagliato qualcosa, ma chi se ne frega, andiamo a vedere la partita. La partita è stata giocata divinamente, devo dire, dalla Lazio e con una Juve che ha reagito a grande squadra, perché il secondo tempo è stato molto bello, cioè una Juve che non voleva perdere, ha cercato in ogni modo di riequilibrare le sorti dell'incontro, non c'è riuscita, ha vinto la Lazio, punto e basta. E dobbiamo parlare di cosa? Che la Lazio sarebbe stata avvantaggiata dall'arbitro, oppure, cioè, sta cosa deve anche, voglio dire, è stucchevole ogni volta rimarcare, no? Per esempio, la Roma ha vinto a Torino, giusto?
Sì.
C'era un rigore su Dybala. È stato dimenticato, io credo, ecco, Mourinho, che è stato sempre protagonista, si è reso protagonista, l'hanno chiamata una strategia, la cosa, gli arbitri, le cose. Ecco, ha sgonfiato un po' il caso, non è che ha detto c'era un rigore per rigore netto. Tra l'altro però la partita è andata avanti, uno ha analizzato la turnazione, le scelte indovinate, cioè noi spostiamo sempre
l'attenzione su un episodio.
Su un episodio. E no, che
tra
la
l'altro
Lazio,
permettimi
la
di
Lazio
dire
non ha vinto per un episodio.
Un episodio anche discutibile, cioè nel senso.
No, ma per carità, adesso tu vuoi entrare nella dinamica del.
No, 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 io voglio dire,
se la spinta è stata decisiva,
siamo di fronte
o
ad
meno
un episodio, siamo di fronte ad un episodio che può dare adito a molte
sì, ma una partita
no?
bella, io l'ho vista esatto. tutta, di una partita intensa, meraviglioso, cioè invece di sottolineare, adesso faccio un esempio, il gol del 2-1 Filipe Anderson la mette dietro, il tacco di Luis Alberto, il tiro a giro di Zaccagni, che è una cosa meravigliosa, è un'azione meravigliosa. Noi stiamo a parlare
sì,
dell'episodio
sì,
di Milinkovic, oppure quante botte mi ha dato, quante gomitate, quante volte l'ho presa con la mano, eccetera, eccetera. Oppure l'entrata di Locatelli, oppure l'entrata di Vlahovic su Filipe Anderson,
sì, sì.
l'entrata di Locatelli su Milinkovic-Savic. Cioè,
Quadrato che insomma Quadrato. Ha rischiato più volte di andare fuori, che
sì,
forse doveva finire la partita. Quindi, ma lo stesso Locatelli che fa un intervento bruttissimo su Milinkovic, cioè. quello è un... Se io ho detto che Lukaku doveva essere buttato fuori quando è entrato su Gatti, dico la stessa cosa lì di Locatelli, non c'erano proprio altre soluzioni che non il cartellino. Quindi lì Di Bello ha sbagliato nell'interpretazione, diciamo, dei cartellini, perché lì non puoi non dare un rosso, parliamoci chiaro.
Pericolosissimo.
Pericolosissimo.
Che dobbiamo attendere che uno si rompa una gamba.
Esatto, quindi no. Adesso discutere su una situazione del genere, che poi ti ripeto, se tu mi chiedi ma che ne pensi, io ho molti dubbi che quella sia stata una spinta come si
no,
vuol dire,
carità,
da far volare il giocatore in quella maniera. Anzi, secondo me, ti dico, tu mi puoi dire se sbaglio o meno.
No, ma non,
io vedo lì
tutto,
siccome ho giocato a dei livelli molto più bassi, facevo il difensore pure io, provavo a fare il difensore, però quando tu metti la mano sul petto tu lo senti, vuoi sentire l'avversario, perché il difensore deve sentirlo in qualche modo l'avversario, questo ti insegnavo, no? Lo tocchi,
no,
lo cerchi,
la dinamica dell'azione, adesso lascia perdere l'intensità della spinta di Milinkovic.
Ma
c'è
manca la pressione, perché non si capisce
perché
la pressione di Milinkovic.
Sì, Milinkovic, ma lui c'è il traversone, lui già è sta
è
fuori
esatto,
traiettoria.
Esatto. Se lui fa il difensore, Milinkovic non segna. C'è poco da fare.
Ma lo sa anche Alexandro.
Esatto, sì, io penso che l'appunto sarebbe più che altro questo. Però hai ragione tu. Dunque, il rigore su Chiesa, ma che quello era rigore?
Poteva, non poteva, ma ripeto, io ho visto una partita in cui la Lazio ha messo in grande difficoltà un primo tempo, come ha detto Rabiot. Cioè, noi ci dobbiamo legare anche alle dichiarazioni dei protagonisti. Rabiot ha detto, è stato un primo tempo, abbiamo giocato un primo tempo vergognoso, correggimi se sbaglio, ha detto così Rabiot. Poi dopo c'è stata un'altra partita, e quindi secondo me poi si sommano i minuti, i pezzi di partita, e la Lazio ha vinto meritatamente. Poi ripeto, guarda, io credo che Sarri abbia raggiunto un livello di... debba ritenersi soddisfatto al di là della vittoria, perché è una squadra che finalmente risponde alle sue aspettative, al suo modo di intendere il calcio, e il lavoro sta pagando, devo dire la verità. E poi ha ragione lui, ti aggiungo pure questo Marco, perché quando dice datemi una squadra una volta a settimana, e poi si è vista una Lazio con una potenza fisica agonistica mostruosa, libera, che ha divertito, si è divertita, e se ha 3, 4, 5 giocatori in cui lui può nella prossima stagione gestire un po' anche le rotazioni, sta avanti già con secondo me questo progetto. Poi non so che intenzioni avranno in società, però io credo che io ho dei dubbi adesso.
Dire
secondo
cosa?
Me si stanno diradando, no, sul fatto che Sarri faceva fatica a imporsi, perché gli serviva tempo, è un allenatore di campo, quindi tutti questi impegni all'inizio, quando tu inizi un lavoro hai bisogno di lavorare sul campo per instillare un certo tipo di principi di gioco, di mentalità, di modo, di personalità, cioè di costruire qualcosa. Quindi l'impegno infrasettimanale per lui era un intoppo in questo senso, però secondo me è stato superato anche questo mentalmente, e il prossimo anno, se dovesse fare una campagna intelligente, cioè acquisti, cessioni intelligenti, perché qui dei soldi mi sembra che ci abbiano, voglio dire, anche il prossimo anno tanti club avranno problemi in questo senso, si devono riordinare le idee sul concetto di sostenibilità, che è sempre sostenuto. E quindi sarà un altro tipo di calcio dove le idee, le esigenze di bilancio, le competenze, no? Lo scouting, eccetera, faranno la differenza. E non è detto che tu debba prendere necessariamente dei fenomeni per essere competitivo il prossimo anno,
no,
perché
no.
È un calcio fluido, precario, in cui quest'anno ha dominato il Napoli. proprio per tutti questi discorsi che stavo facendo prima, lo scouting, le cose, quindi scoprire giocatori che hanno fame, anche diciamo non famosissimi, eccetera. E se tu riesci a combinare le cose, secondo me Sarri con la Juve ha raggiunto l'acme, non dico della perfezione, ma del suo modo di
ecco, lavorare.
Adesso, oggi io mi immagino Sarri a fine partita ha detto: oh, ce l'ho fatta. Ci sono arrivato, non lo dirà mai.
No.
Però ci sono arrivato a quell'idea di calcio e i giocatori finalmente li ho conquistati.
Guarda, ci sono due cose che voglio sottolineare.
Avevo dubbi a riguardo proprio su questo aspetto. Invece devo dire che il gruppo ha risposto bene e hanno mandato un messaggio anche alla società. Cioè, nel senso, la società fa due o tre sforzi, ma non economici. Cioè, di impegno insieme, lavorano insieme tutti quanti. Secondo me possono togliere la stessa
dopo
cosa vale per la Roma, per l'Inter, per il Milan.
Poi ti faccio un'altra domanda. Però la cosa che mi ha sorpreso è vedere come si è trasformato Felipe Anderson, che è diventato un giocatore di squadra, non un giocatore...
Vabbè, ma l'ha trasformato. Dov'è che l'ha trasformato, secondo te?
L'ha trasformato in una fase difensiva.
Dandogli
quel compito lì, perché lo sa.
La capacità organica non l'ha mai conosciuto in vita sua. Cioè, la capacità organica, tu che adesso l'hai fatto, mi hai detto, 500 metri in serie, è la fatica.
Sì, sì.
Gli ha fatto scoprire la fatica. E allora adesso è un giocatore completo. Adesso fa le cose e non gli pesa paura. E quindi è un giocatore che fa le due fasi, come dici te, bene. Però
benissimo.
Per fare un giocatore estroso, tecnico,
incline
all'insegna del genio e sregolatezza, a un giocatore talentuoso, un po' obliquo, nel senso buono del termine, cioè nel senso che hai geni nella testa, quindi non sai che a volte talsi col piede sinistro, col piede destro,
gli deve entrare nella testa.
Allora gli ha dato ordine. Perché se tu trovi ordine nella prestazione e interpretazione proprio della partita, diventi un giocatore ancora più forte. Magari è meno appariscente di prima. Prima faceva più colpi, te lo ricordi?
Sì.
2-3 anni fa. Adesso è un giocatore completo, ha raggiunto la maturità. Poi aveva anche caratterialmente dei punti deboli, perché è un ragazzo buono. È un ragazzo che non è diventato un pochino più cattivo agonisticamente.
Assolutamente, si è trasformato. Poi la cosa che sottolineo, e poi vado alla Roma un attimo con te, la cosa che sottolineo è anche Stefano, in questo momento la perfezione dei movimenti difensivi, cioè di reparto, la squadra si muove totalmente
sempre,
di reparto.
Però, aspetta, la forza di Sarri è sempre stata quella, anche a Napoli.
E la cosa, sì, ma infatti non ho capito perché Allegri ha sottolineato questa
cosa
alla vigilia
a livello
della partita, ha detto finalmente, ripartendo dalla difesa, quando Sarri sulla difesa ci ha sempre lavorato.
Sempre.
Sarebbe da dire Allegri, forse se tu cominci a lavorare sull'attacco come lavora lui, forse qualcosa in più si può vedere, insomma, no, con questa squadra battuta a parte. Però è sorprendente proprio come la squadra si muova tutta insieme.
È sorprendente come abbia anche recuperato un giocatore come Isai, che lo scorso anno era un UFO in senso negativo.
Sì, assolutamente.
Adesso è un giocatore che quello è il giocatore affidabile che lui ha avuto, e ha avuto ragione là, è testardo, Dai.
Sì.
Ha imposto pure lui.
Come no, è vero. Senti, la Roma vince una partita, secondo me importante, io ho detto.
Molto importante.
Non
devo fare i complimenti a Mourinho.
Dove ha messo in evidenza, è vero che ha fatto un tiro, però pure
dire.
Gli altri ne hanno fatto niente. Cioè,
ha
la Roma,
sterilizzato.
Esatto, bravo, ha sterilizzato l'avversario.
Il Torino, l'avversario, ecco. Sul piano, sulla forza loro.
Esatto.
Perché ha aggredito, ha accettato questo uno contro uno e poi dopo, devo dire che è stato molto bravo Mourinho. Complimenti a lui, complimenti alla Roma, ragazzi. Perché io dalla vigilia ho detto: se il Toro fa il Toro, la Roma non vince. Il Toro non ha fatto il Toro, la Roma ha vinto meritatamente, ma è stata una partita molto più semplice di quello che ci si aspettava. Cioè, mi spiego meglio, un Toro che fa un'azione da gol, gli servono 3 settimane, non fanno mai gol, fanno una fatica terribile, infatti ne hanno fatti 30 all'attivo, ancora peggio della Roma. Però la Roma è stata brava, cioè Mourinho ha sorpreso tutti, perché non ha dato punti di riferimento al Torino, ha schierato sul Bakken, Sharawi, tutta Dybala, falso 9, cioè, ha sacrificato i due attaccanti e ha fatto, cioè, noi critichiamo sempre Mourinho, c'è gente che dice fa il cinema Mourinho. Ragazzi, io ripeto, non perché io
certo, ha dato una risposta
a Cassano
clamorosa.
Vabbè,
eh?
Ma lasciamo perdere, quelle sono cose loro. Arriva Livaia per un momento.
Chissà che
comunque è formidabile Mourinho. Io ripeto che sarebbe da conoscerlo a fondo.
Lui
perché
ha giocato
a livello di
in
comunicazione,
tre squadre dove sono io.
Beh, ma lui ha preso, certo, le tre squadre. Capito? Non è che ha preso.
A Real Madrid se lo ricordo con il giacchetto orribile. Ma
vabbè,
ti ricordi che giocava? No, vabbè, bisogna era orribile quel giaccone.
Sì, però Cassano è stato un giocatore fortissimo.
Sì, però
adesso,
a Madrid non
ma lo sa pure lui. Però l'ha attaccato. Adesso poi Cassano possa essere effervescente.
All'Inter
anche dopo,
non ha vinto nemmeno la Coppa di Lombardia. Cioè, c'ha ragione, però.
Per me è stato un fenomeno Cassano. Poi no, ha detto poi non lo so quello che dice, nemmeno lo ascolto, nemmeno lo seguo.
No,
a me quando lo vedo mi fa simpatia così nel normale, ma io stravedo per Mourinho, dire Mourinho.
Chissà come gli risponde lui.
Ma no, dire Mourinho che non è Mourinho adesso è un incompetente, Mourinho è un bollito, Mourinho non ha mai fatto calcio, Mourinho non è allenatore, Mourinho oh. Diamoci una calmata,
No,
diamoci una calmata
che
perché
penso,
ha intortato il Torino Juric sul piano della tattica, delle scelte, dei tempi, del pressing, delle giocate e dei tempi di gioco. Quindi voglio dire,
sono d'accordo, sono d'accordo.
Adesso non cominci, poi sei terzo e stai adesso affrontando con grande determinazione, con grande
e poi ospite il Milan in casa tra Feyenoord, un po', tra un po',
tra un po'.
Ospite il Milan in casa la Roma, no?
La Roma Milan, c'è Roma Inter.
E un'altra cosa, poi tanto torniamo su tutti questi argomenti, tra poco
non
diamo
finita,
spazio anche agli altri.
No,
no, no, assolutamente. Però ti chiedo una cosa su Thiago Motta.
Bravissimo.
Il Bologna, tra l'altro, affronterà
anche quella, penso.
Affronterà il Milan, eh?
Sì, anche se poi il Bologna, cioè, voglio dire, è una squadra che sta facendo bene. Però, insomma, se fa la partita che deve fare, non è detto che.
Sta valorizzando i calciatori.
Molto. Orsolini è diventato un giocatore determinante. Poi c'è quello là che è impronunciabile. Aiutami tu, che sei anche telecronista.
Posch,
no, quello che è entrato, dai, il centravanti tecnico che bravo.
Aspetta, mo ci arrivo, tu mi fai queste domande.
Ho capito, ma uno come te non può dire,
ho capito, ma io vedo 3000 partite insieme, quindi
quello che ha preso il posto di Arnautovic è portato al posto di Barrow, dai.
Quindi dai, vai.
Vabbè, bravissimo. Poi dopo ci ha migliorato soprattutto cioè ha trasformato questa squadra in una squadra molto fisica con Ferguson, Scouten e via dicendo. E quindi è una squadra quadrata che fa ha migliorato il palleggio ed è anche una squadra che sa difendersi bene. Voglio dire, io ho visto la partita a Bergamo, un'Atalanta che ha cercato contro questo Bologna nel primo tempo di trovare dei varchi, non l'ha trovato e poi alla fine se lasci spazio a questo Bologna, il Bologna ti fa male. Ma, insomma, poi l'Atalanta in casa ha perso con Lecce, ha pareggiato con l'Udinese, ce l'ha avuto
però
in questi passaggi.
Però è una partita difficile, Stefano. Non è
sì,
una
sì, no, però l'Atalanta, insomma, in casa non ha dei piani B alternativi per sempre questo gioco, anche voglio dire, poi diventa anche prevedibile. Se poi non c'è i giocatori in forma che entrano senza palla, la sovrapposizione, il centrale che si alza, difensivo, dico, intendo, che partecipa poi all'esterno che sale su, con la punta che si sposta a sinistra. Poi alla fine ti leggono anche i movimenti. Se non lo fai non c'è, con una certa velocità, con i tempi di gioco giusti, sei prevedibile, poi rompi il gioco, riparti e c'è una prateria davanti. E la Roma, mi ricordo, lo scorso anno vinse una partita così a Bergamo, la Fiorentina uguale. E Lecce quest'anno pure ha vinto. Udinese 0-0, pareggiato, cioè ha perso un sacco di punti l'Atalanta.
Allora, ti voglio chiedere, Luca Calamai fa il suo editoriale. Dice,
grande Luca, salutiamo,
sì,
buona Pasquetta.
Ce lo avremo alle 16.30, che ci sarà Penne e Calamai, oggi spostata alle 16.30, che di solito avviene sempre alle 13.30.
No, non molla mai neanche a Pasquetta.
No, ma che sono... no, però ti voglio chiedere una cosa. Lui scrive, coppia ideale per l'Inter sarebbe Marotta-Thiago Motta.
Oppure Rima.
Sì.
Rima baciata. Ma,
potrebbe
dire,
reggere
potrebbe...
la pressione di un Thiago ambiente
ma
del genere,
Thiago Motta potrebbe reggere la pressione di qualsiasi ambiente, però ho sentito Canovi Alessandro che conosco e
amico
lui ha detto un altro anno a Bologna, cioè nel senso che secondo me lui sarebbe pronto per andare a una grande piazza, anche perché è stato un grande campione, ha vissuto ad alti livelli club importanti, Paris Saint Germain, Barcellona, Inter e di solito sono due mestieri diversi, l'allenatore e il calciatore, no? Sei d'accordo? Sì, siamo d'accordo. Però lui si
non
porta
tutti
dietro.
Riescano a fare.
Lui, secondo me, è riuscito a smettere i panni del calciatore, però ricordandosi a livello di pressioni, a livello di personalità, quello che è stato da calciatore. Non so se mi sono spiegato. Quindi quel bagaglio te lo porti dietro. Cioè, non l'ha abbandonato quello, capito? E si vede. C'è il physique du rôle, lo stile. Come comunica, come allena, E come sa riconoscere le caratteristiche del calciatore? Cioè, lui ha fatto una scelta importante a Bologna, eh? Arnautovic. Cioè, lui ha toccato l'intoccabile. E però i risultati parlano a suo favore. Quindi...
Tra l'altro, non ci dimentichiamo che in questo club, in questa squadra, è approdato Sartori.
Eh beh.
Non ce lo dimentichiamo.
Fatto bene a...
Tanto saluto pure Andrea Magliocca, c'è stato il cambio della guardia in cabina di regia.
Vuoi un ovetto, Andrea?
C'è pronto un ovetto anche per te. Buon pomeriggio a tutti. lui, c'è Paola che salutiamo. Allora, aspetta un attimo, ti faccio sentire. No, dico, Sartori ha fatto un grande lavoro.
Sì,
e qualcuno
no,
dice:
bene.
Non è che siamo di fronte ad una Atalanta 2 che si chiama Bologna?
Presto.
È ancora presto.
Piano,
però,
piano.
Vediamo. Qualche audio: 331-8200-213.
Ciao, sono CS10 da Concorenzo, Monza e Brianza. Oggi sono in trasferta a Sondrio.
Ah, che bello.
Volevo cogliere l'occasione in questo giorno particolare per me e per la mia famiglia, perché volevo fare gli auguri a mio padre che nel 59 para oggi due rigori a Domenghini in un torneo a Brivio. A mio fratello che nell'89 para un rigore in amichevole a Gullit, non sono molti quelli che possono poter dire la stessa cosa, e a mio figlio che è vice capocannoniere della sua Under 18. Grazie a mio figlio, a mio fratello, a mio padre.
Ah, che bello!
Grandi,
bravo.
Grandi giocatori. Io ero un brocco, ma loro sono veramente
forti. Vabbè, se muove tutto nella vita.
Un abbraccio ideale al nostro fedele ascoltatore, molto simpatico. Che
sì, sì, sì.
Ha sciorinato tutta una serie familiare di tutte.
Assolutamente. Noi qui abbiamo i monitor con tutte le partite di Serie B. Non so che ci capiremo, però insomma, qualcosa faremo.
Siamo qua collegati, vedo bandierine.
Bandierine, però vedi, è bello tutte queste sventolie.
Dove stanno?
Allora, aspetta, ci sentiamo un altro.
Sud di Tirol.
Sud
di Tirol.
Eccolo lì, Sud Tirol, Bari. Masiello non è andato?
Masiello?
Cioè, non è stato convocato per questa partita perché manca il ritorno, tutto
che puoi dire
no, così non no. L'hanno chiamato Frosinone Ascoli, stiamo vedendo l'ingresso in campo anche
Frosinone in Serie A,
Frosinone, sì. Mi dai un altro audio, Andrea, vai.
Ciao Marco, ciao Stefano, sono Francesco.
Ciao Francesco.
Allora, io l'avevo detto che 5 cambi erano troppi, ma la cosa grave, e questa è ma aggravante, scusa la ripetizione, per Pioli, è che i cambi che ha non sono all'altezza. Rebic e soprattutto Origi sono impresentabili.
Origi non si può vedere.
E quindi
è generoso, poverino.
No, bisogna tutto.
Gioca, però vedi, i tifosi come sono avvelenati.
C'ha ragione Francesca. Adesso tu dirai, non
Francesco,
stai...
un abbraccio,
Francesco,
buona pasquetta.
Salutiamo, salutiamo tutta anche lui ci chiama da Pian di Meleto, che è un paesino della provincia di Pesaro.
Le marchigiane si sentivano.
Io sono particolarmente legato ai marchigiani. Allora no, dice
origini,
allora no, ti volevo dire Stefano,
sotto marchigiani.
So dei rompiscato. No, no.
Roberto Mancini De Iesi,
Io ho la moglie pure, che devo fare?
De Iesi?
Provincia di Pesaro,
quindi parlano un pochino più romagnolo,
un po' più romagnolo, perché...
come Valentino Rossi,
che Tavuglia là vicino, te dico,
ecco perché sei appassionato di vedere tu, sei sempre con
però
moto.
Non so, tifoso di Valentino Rossi,
ah, di chi?
No, non sono mai stato, cioè sono grande rispetto per lui per tutto quello che ha fatto, però non sono mai stato è perché dopo quando tu in famiglia te fanno tu diventi, io sono Bastian Contrario della situazione,
sempre per definizione,
capito, Casey Stoner tutta la vita, cioè io ogni volta che c'era un avversario si fa
quindi Coppi Bartali,
io devo Bartali. Trovare la, tu devi capire Stefano, io devo trovare la contrapposizione,
Enrico Piano, sennò... o Bartaliano,
io
vabbè,
è vero, un po' più giovane però mi piaceva Coppi,
io Bartali,
vedi, però io devo trovare la contrapposizione, perché se siamo tutti a dire che è bello, però siamo tutti di fuori, lo devo trovare la contrapposizione, capito, e quindi non ti favo per Valentino Rossi, lo rispettavo e non ti favo, sennò
e quindi che ti favi?
Per tutti quelli che c'aveva contro, capito? Era
proprio... tutti gli americani Stoner, questi.
Stoner.
Stoner,
quando è arrivato Marquez che l'ha buttato per terra, non ti dico il derby a casa mia, è successo un macello, non ti dico, guarda.
Lo sapevo questo.
No, vabbè, senti, ascolta.
Ho fatto questa digressione.
No, bellissimo. Però mi sono perso, devo dire una cosa, ma mi sono perso. Che stavo dicendo?
Non
niente,
lo so.
Non
lo
so. No, tu adesso dirai.
No, su Francesco, sul Milan.
No, tu dirai, ma Origi, diamo i te. No, non si può vedere.
Non si può vedere,
è
benissimo.
Impresentabile. Cioè non puoi giocare con Origi.
Credo
e nemmeno con Rebic.
Tu stai
fatto...
interpretando il pensiero di molti tifosi
rossi. Ho capito, ma io quando ho visto...
Stai cavalcando un po' in maniera demagogica.
Ma quando ho visto Milan-Empoli e vedevo quei due, ho detto questi non possono giocare insieme in una partita dove tu devi vincere. Non puoi. non puoi giocare. Ecco, bravo, senti in cuffia, è arrivato Andrea, ha detto: Maliocca, ma se Klopp l'ha mandato via, Origi, ci sarà un motivo. Non mi puoi venire a dire ho fatto l'affare del secolo. E no. E dai, su.
Però pensavamo che potesse dare un contributo almeno.
Ma poi scusa, ma lui mica è una punta.
Soddisfacente, non dico.
È un mezzo esterno, che cos'è?
No. Non lo so. Non lo so.
No, adesso non lo sappiamo. Su questo
adesso
quesito
è facile
ci
criticare, però in questo momento nebuloso rossonero i tifosi sono concentrati e bisogna.
No, tu mi devi dare atto che l'ho detto dall'inizio, su Origi.
Rispettare i tifosi del Milan, rispettiamo.
Che c'è? Mica, momento, mica sto offendendo.
Adesso
i
contro,
del
il
Milan.
No, contro il Napoli, magari se Pioli si ripresenta vorrebbe.
Segna il gol decisivo, Origi. Immagini, entra e segna il gol decisivo. Io non,
ma
io
il
non
calcio
vedo...
è strano.
Vabbè, dai, ci fermiamo qua perché è iniziato Frosinone Ascoli. Sono iniziate tutte le partite. Arriviamo tra pochissimo. Continuiamo questo pomeriggio. State con noi, mi raccomando.